Prima di tutto io vi voglio ringraziare per aver pensato a me per un compito che ritengo importante, basilare per la vita dei cristiani. Anni fa mi trovavo in un'assemblea in Piemonte e nel mio dire ebbi a dire che si commetteva un errore abbastanza grande nelle nostre chiese, parlo di chiese in generale, non parlo di voi o di altri, ma in generale. Cioè i responsabili, i pastori, gli anziani, come abbiamo nei fratelli, eccetera, incentivano molto la lettura della Bibbia, talché diventa quasi un dovere, un obbligo morale se non leggi la Bibbia la mattina, perché se uno la legge la sera non va bene. Ma non si spiega come. Anni fa io sono un amante della buona musica e comprai uno stereo che ho ancora a casa. Lo uso diciamo al 50%, sapete perché? Perché quando sono andato a sfogliare il libretto delle istruzioni era in tutte le lingue, compreso l'arabo, il cinese, che ne so io, fuorché l'italiano. Così non ci ho capito niente. Allora mi sono un po' studiato come poteva funzionare, so che ha tante altre possibilità, ma non so come. Allora, per quello che serve a me va bene così. Allora in questa assemblea del Piemonte dissi appunto questo, che nelle nostre chiese in generale manca il libretto delle istruzioni su come leggere la Bibbia. E dopo 15 giorni mi arrivò la lettera di una coppia se gli mandavo il libretto delle istruzioni. Ho detto no, guarda, non c'è il libretto delle istruzioni. Va bene, non è una cosa così semplice. Io devo dire che sono già parecchi anni che mi interesso in un modo particolare, oltre alle altre cose, di ermeneutica biblica. L'ermeneutica, vi dico subito, è una scienza. Non c'è solamente l'ermeneutica biblica, buonasera, c'è un'ermeneutica omerica per esempio per gli scritti di Omero, perché Omero ha scritto tanti secoli fa, pertanto bisogna studiare come capirlo. C'è un'ermeneutica molto estesa, molto bella, filosofica, perché la filosofia non è una cosa moderna, la filosofia si perde nella notte dei tempi. Allora, per capire certi scritti filosofici ci vogliono delle regole, va bene? E naturalmente c'è un'ermeneutica biblica, perché la Bibbia è un libro che gli scritti più recenti hanno 2000 anni. Pertanto dobbiamo capire come avvicinarci a questi scritti. Avevo iniziato da non molto la mia ricerca quando una sera un fratello dell'assemblea mi disse che aveva conosciuto un giovane testimone di Geova che dovevano trovarsi, si erano accordati per trovarsi e parlare sulla salvezza. E allora mi chiede questo fratello: vieni anche tu? Ma non ci penso nemmeno, non ci penso nemmeno, perché tu sei un fratello, sei un credente, sei salvato e sei più che in grado di affrontare il tema della salvezza. Poi la settimana dopo gli chiesi com'era andato l'incontro e mi ha detto: non c'è stato. Come mai? Perché all'ultimo momento lui ha detto che doveva esserci presente un loro esperto. Vabbè, allora se viene l'esperto vengo anch'io, va bene? E ci siamo trovati una sera. Da notare che poche settimane prima mi ero trovato con tre testimoni in casa di una famiglia che ci frequentava e alla fine hanno dovuto dire che la Bibbia è piena di errori, perché non combaciava con la loro dottrina. Però ci ho messo fino a mezzanotte e andando a casa quella sera, avevo lavorato tutto il giorno, ero anche abbastanza stanco, ho detto: ma ci deve essere un sistema per abbreviare i tempi, va bene? Ero soddisfatto del risultato, ma non dei tempi. Poi mi capita questo incontro e io vado. Quando arrivò questo giovane con l'esperto, scopro che l'esperto una signorina sui 22-23 anni, grosso modo, molto carina oltretutto, e ci presentiamo, ci mettiamo attorno a un tavolo, ho detto prego, parli pure, io non la interrompo, stia tranquilla. E lei parlò neppure un quarto d'ora sulla salvezza, aveva già concluso. Ho detto, beh, è molto sbrigativa qui il tema della salvezza. Poi mi dice, dica pure che in caso intervengo. No, signorina, lei non interviene, perché io non sono intervenuto. Va bene? Però sapete quando il signore ti accende la lampadina, no? Nella testa? Ho detto, però, prima di tutto, vorrei farle una domanda. Ah, dica pure. Quali sono le vostre regole ermeneutiche? Erme che? Ermeneutiche. E gli ho spiegato in breve cos'era l'ermeneutica. Viene dal greco ermeneuo, che significa spiegazione, interpretazione. Pertanto c'è una scienza che si chiama ermeneutica che permette, poi dopo vi spiegherò meglio, permette la lettura e la comprensione dei testi sacri. E per tutta risposta lei mi dice la Bibbia si legge e basta. Ah no. No, perché ho cominciato a sfogliare l'Antico Testamento. In questo testo dell'Antico Testamento Dio fa obbligo al popolo di Israele di non mangiare la carne con il sangue e con il grasso. Mi risulta che voi rifiutate il sangue, ma mangiate il grasso. Allora, come fate a distinguere una cosa dall'altra? È nello stesso versetto, eh? È nello stesso versetto. Come fate a distinguere questo? Inoltre, e gli ho citato diversi testi che adesso non ricordo neanche più, inoltre la scrittura dice, è il Signore che dice questo, che se la tua mano destra ti fa peccare, tagliala. Com'è che voi avete tutti le mani? Perché lo interpretate in un certo modo e non in un altro? Se voi lo interpretaste letteralisticamente, vi tagliereste la mano. O gli occhi, vi cavereste gli occhi, non lo so. Va bene? Pertanto c'è un modo di interpretare. Voi interpretate senza sapere come dovete interpretare. Beh, ha cominciato ad arrampicarsi sugli specchi, ha cominciato a diventare rossa di tutti i colori, e a un certo momento mi ha detto me le dica lei, no? Io non gliele dico, perché io non sono venuto in questa casa come ha fatto lei con la pretesa di spiegare la Bibbia e adesso manifesta che non la conosce, che non la sa leggere, va bene? Se lei vuole facciamo un seminario, un corso di ermeneutica e allora glieli spiego, ma qui in due parole, e voi poi capirete nel tempo che non è una cosa che si possa, diciamo così, liquidare in pochi minuti, io non mi ci metto neanche a fare una cosa di questo genere. E allora devo confessare che il giovane che era con lei, che era sempre stato zitto, in quel momento prese la parola e io ho avuto una piccola punta di cattiveria, perché mi ero un pochino stancato di questo tiramolla, va bene? E mi ha detto, ma lei si incontrerebbe con i responsabili della nostra congregazione per parlare di questo? Ho detto, guarda, ho preso fuori il mio biglietto da visita, ditemelo un giorno prima, ma io non mi incontro con i vostri responsabili, voglio tutta la congregazione. Poi parleremo di ermeneutica e vi posso garantire che dopo molti non saranno più testimoni di Geova. Ed è finita lì. Mezz'ora. Andando a casa ho detto, ho trovato la strada giusta. Mezz'ora. Voi tutti penso abbiate la patente. Vi ricordate quando avete preso la patente? La prima volta che siete saliti su una macchina, naturalmente con l'istruttore o con qualcuno che vi insegnava, dov'era la vostra attenzione? Era sul volante? sui piedi, quei piedi benedetti là sotto al buio che non si vedono e non si sa mai su che pedali sono, è vero? Eravate intenti, buonasera, eravate intenti a tutte le cose, il cambio, sono in seconda, sono in prima, sono in terza, fuorché la strada. Per fortuna che c'è l'istruttore, che altrimenti chissà che guai si combinano in quei casi lì. Adesso guidate, ascoltate la radio, chiacchierate con chi è in macchina con voi, canticchiate, io canto spesso in macchina, fate di tutto perché? Perché quei movimenti che vi preoccupavano tanto sono diventati automatici. Quando arriveremo, ci arriveremo un po' alla volta, alle regole ermeneutiche, voi vi impressionerete un po'. Come? Ma io quando leggo la Bibbia devo tenere a mente tutte queste cose. State tranquilli. Diventa una cosa automatica. E non vi dico che leggerete meglio la Bibbia. La leggerete più profondamente. Vi posso fare un esempio, o un paio di esempi. Qualcuno, lui c'era senz'altro, quel primo incontro che abbiamo fatto per i volontari del tavolino nella chiesa metodista, quando ho cercato di illustrare le tentazioni di Gesù. È un discorso lungo che adesso non facciamo, Ma abbiamo visto non delle applicazioni dell'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto, ma abbiamo cercato di capire il senso voluto dall'autore, cioè il significato, la verità intrinseca dei due testi di Matteo e di Luca, che si contraddicono fra parentesi, e perché di queste contraddizioni. Quando abbiamo fatto questo, dopo si possono fare tutte le applicazioni che volete, ma prima, la prima cosa basilare per, diciamo così, comprendere un testo è averne il possesso del significato, della verità in assoluto. E vi faccio un altro paio di esempi, poi se vorrete un giorno o l'altro ne parleremo più ampiamente. Se voi leggete un commentario del Vangelo di Matteo, facilmente il commentatore vi dirà, anzi quasi sicuramente il commentatore vi dirà che una delle caratteristiche di Matteo nel suo Vangelo è riportare dei discorsi di Gesù. Giusto?
Sì.
Però poi qui cominciano le difficoltà. Perché? Perché secondo alcuni commentatori i discorsi di Gesù in Matteo sono 5. Secondo altri sono 6. Perché? Perché spesso quelli che sostengono la teoria dei 5 discorsi non includono l'invettiva di Gesù contro gli scribi e i farisei. E invece è un discorso. È un discorso, un po' duro se vogliamo, scribi e farisei, ipocriti, eccetera, eccetera, no? Però vi posso dire una cosa, l'ho scoperta recentemente. I discorsi riportati da Matteo di Gesù sono 7, non 6, e tantomeno 5. E sapete qual è il 7º discorso? Il 7º discorso è il capitolo 11. E se voi aprite la vostra Bibbia e guardate il capitolo 11 di Matteo, scoprirete che è tutto frazionato. Sono tanti argomenti. Allora si pensa che siano argomenti diversi. Però pregherei uno di voi che ha aperto la Bibbia al capitolo 11 di leggere il versetto 25 del capitolo 11 di Matteo. Sono esempi che faccio, esempi per dire dove vi può portare una corretta ermeneutica che dà vita a una corretta esegesi. Cosa dice il versetto 25, Mauro? Maura?
In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli.
Grazie. Cosa fa Gesù? Prese a dire. Il greco non ha questo. E tutti i traduttori che ho consultato, sia evangelici sia cattolici, hanno scritto prese a dire, perché il greco ha rispose. Ma dato che non c'è la domanda, hanno cambiato l'espressione. Rispose a chi? E questo è il punto. Rispose ai messi di Giovanni. All'inizio del capitolo 11 abbiamo i messi di Giovanni il Battista che vanno a Gesù. E qui questa, diciamo così, rottura del testo, che è fatto dai traduttori, non è nel testo biblico, Giovanni, forse sentendo la vita, la manifestazione di un Messia che non rispondeva totalmente all'immagine che il popolo di Israele si era fatto. Il popolo di Israele pensava a Giuda Maccabeo e che Gesù fosse un nuovo Giuda Maccabeo che mandasse via i Romani e ristaurasse il regno di Israele o di Giuda, va bene? Ma Gesù aveva tutta una missione diversa. Allora Giovanni Battista manda una domanda a Gesù: sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro? Non è una domanda di dubbio, lui era convinto di quello che aveva detto di Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, eccetera, ma rimaneva in sospeso questa liberazione del popolo di Giuda, va bene? Bene, se voi analizzate, lo farete nei prossimi giorni, con un po' di voglia, il capitolo 11, voi vedrete che Gesù risponde: andate a riferire a Giovanni quello che udite, vedete, eccetera, eccetera, eccetera. Ma mentre questi se ne vanno, Gesù continua a parlare su questo tema e presenta prima Giovanni, poi presenta Giovanni come il più grande dei profeti, poi presenta la generazione in cui Gesù vive, poi presenta se stesso e poi, alla fine, presenta la sovranità, la signoria di Dio e rivolge un invito. I messi di Giovanni se ne sono già andati, va bene? Ma Gesù, sulla base della domanda, continua la sua risposta. Per chi? Per i discepoli e per la folla che era lì. E questo, capitolo 11, costituisce un discorso, il settimo discorso di Matteo. Voi leggetelo tenendo a mente la domanda di Giovanni e vedrete la logica risposta del Signore Gesù. Anche quando i messi di Giovanni se ne sono andati, Gesù continua a rispondere alla domanda di Giovanni. Pertanto Gesù non prese a dire, ma rispose. Se leggete Marco, Gesù va a Gerusalemme, entra trionfalmente in Gerusalemme, va bene? Osanna al figlio di Davide. Poi Marco solo ci dice una cosa importante, che prima di uscire dalla città va a vedere nel Tempio, ad osservare le cose come stanno nel Tempio. Poi, essendo già tardi, si avvia verso Betania con i discepoli. La mattina presto, forse erano le 6 di mattina, la giornata cominciava abbastanza presto quel tempo, esce da Betania, e stranamente ha fame. Forse a Betania non gli è andato da mangiare, non lo so. E vede un fico. Oh, va dal fico per trovare dei fichi, ma non li trova. E lì Marco si premura di dire che non c'erano fichi perché non era la stagione dei fichi. E allora lui cosa fa? Maledice il fico. Poi va a Gerusalemme, rovescia le tavole dei cambiatori di valuta che erano nel Tempio, scaccia quelli che vendevano gli animali per i sacrifici, critica, denuncia che ne avevano fatto una casa di ladri del Tempio di Dio, e poi torna e il fico è secco, perché i discepoli si meravigliano. Ma scusate una cosa, c'è una logica nel maledire un fico che non ha fichi perché non è la sua stagione? Sì, c'è. È un'azione, è una parabola in azione da parte di Gesù, perché il fico con l'ulivo e la vite era figura del popolo di Israele. E allora, prima di andare a colpire il Tempio, il nucleo centrale della sacralità, della religiosità del popolo di Israele, Gesù annuncia in parabola che loro sarebbero stati tagliati, maledetti, senza più frutto per l'Eterno, cosa che noi vediamo ancora oggi. Israele è un fico seccato, un fico seccato. Ecco, faccio questi esempi, che sono solo a livello di esempi, andrebbero ampliati, andrebbero studiati più a fondo, ma li lascio a voi, siete in grado di farlo. Per dire cosa? Per dire che lo studio dell'ermeneutica vi consentirà di leggere la Bibbia in un modo più profondo e più sublime. E vi faccio anche qui un esempio. Voi siete stati al mare, io non amo il mare per la verità, ci vado per amore dei miei nipotini, ma non amo il mare. È bello però vederlo, dà un senso di vastità, di grandezza, ma anche di potenza, quando il mare mosso si fa dare del lei. Però lo guardiamo superficialmente. Bisognerebbe essere dei sub per scendere nella profondità del mare. Allora ci sono le barriere dei coralli, ci sono i pesci, ci sono tante cose che in superficie non le vediamo. Allora, in superficie abbiamo un'idea della grandezza del mare, ma non vediamo, non cogliamo tutta la bellezza che c'è sotto. Poi ditemi un'altra cosa, uno si può tuffare nel mare, uno che sappia nuotare bene, e stare in apnea anche diverso tempo, alcuni minuti, però non va molto giù, perché c'è la necessità di risalire su, giusto? Però se ci sono gli strumenti adatti, il palombaro scende nella profondità del mare e può cogliere tante cose che il semplice nuotatore in apnea non vede, perché più va giù, più ci sono ricchezze. E in montagna? Bellissima la montagna. Quando siete lì in estate, che non c'è quel caldo torrido che c'è qui, ma alzate gli occhi e vedete queste cime innevate, anche d'estate, bellissime, dà un senso di sublimità, di grandezza. Però credetemi, se noi avessimo la possibilità di salire su quelle cime, avremmo una prospettiva del tutto diversa. Noi vediamo le cime dal basso, là vedremo il mondo dall'alto. Bene, conoscere la Bibbia non significa conoscerla a memoria. Ci sono persone che conoscono la Bibbia a memoria e non hanno capito niente. Non significa, diciamo così, averla letta tutta e anche più volte. Non significa spaziare, magari con una chiave biblica, su tutti i versetti che toccano un determinato argomento. No, no. Conoscere la Bibbia significa fermarsi su un concetto e andare a fondo, finché non si è toccato il fondo. Capite la differenza? Allora lì si coglie la bellezza della parola di Dio. Ripeto, si coglie la bellezza della parola di Dio non per trarne semplicemente delle applicazioni. Questo lo possiamo fare dopo. Siamo liberissimi di farlo dopo. Ma la prima cosa che noi dobbiamo fare quando ci avviciniamo alla scrittura è cogliere il significato, cioè la verità unica che c'è nella parola di Dio. Poi a quel significato daremo un senso, che per me può essere in un certo modo, per Mauro o per Tina in un altro. Perché? Perché siamo diversi. Se voi leggete un salmo, dico un salmo, e tenete la Bibbia aperta nella vostra casa, in un angolo della vostra casa, leggete questo salmo oggi, domani, dopodomani, per una settimana, per un mese, qualcuno dirà: ma che noia! No, perché la Bibbia è una parola vivente. Il salmo rimane lo stesso, non cambia una virgola, non c'è un tipografo lì che cambia il testo del salmo. Il salmo è quello, ma voi cambiate, noi cambiamo. E se un giorno mi alzo col piede sinistro, lo leggerò in quel salmo in un certo modo, ma il giorno dopo, che magari sono sereno, sto bene, ho una bella giornata davanti da me, lo leggerò in un modo diverso, mi parlerà in un modo diverso. E noi, vi posso assicurare, il nostro male, che è il male del tempo, siamo dei lettori frettolosi della parola di Dio. Se qualcuno non l'ha mai fatto, alzi la mano. Cosa? Quando il pastore si alza per meditare un testo, dirà: ma questo l'ho già sentito dal tal fratello, non ha più niente da dirmi. Oh, non è vero? Non è vero! Non è vero. Abbiamo bisogno di andare in profondità. Il palombaro che scende nella profondità del mare vedrà passare, non so, lo squalo, è impressionante, ma vedrà passare anche tanti piccoli pesci che su non si vedono. E in ogni momento cambierà panorama. Come quando voi girate in montagna, ogni sentiero ha il suo panorama, ma dopo mezz'ora è già diverso. È già diverso, perché è cambiata la luce, perché sono cambiate le posizioni delle nuvole. E così è la scrittura, è sempre diversa. Noi siamo molto preoccupati di dare un senso alla nostra lettura biblica, cioè un'applicazione. Leggiamo un testo e la prima cosa che pensiamo e come applicarlo alla nostra vita, soprattutto se è un testo consolatorio. Abbiamo sempre bisogno di essere consolati, soprattutto se è un testo edificante. Abbiamo sempre bisogno di essere edificati, soprattutto se è un testo incoraggiante, perché tante volte siamo un pochino depressi, spaventati, titubanti, giusto? Ma ci sono anche testi che sgridano. o quelli li cancelliamo, la nostra Bibbia non li vogliamo vedere, sappiamo benissimo dove sono ma non li andiamo a trovare, per carità. Perché? Perché non sono edificanti, perché non consolano, perché non incoraggiano. No, noi abbiamo bisogno di essere stimolati, incoraggiati, sgridati. Vedete, ci sono tre modi di porsi davanti alle scritture. Uno è il modo che oggi va per la maggiore nelle chiese protestanti, il modo, toccheremo anche questo testo, questo tema, il modo di essere sopra la Bibbia. Io critico la Bibbia, questo mi va, questo non mi va, questa è parola di Dio e questa non lo è. Vedremo anche chi ha avuto queste belle idee e le conseguenze che hanno portato queste idee. Allora io mi pongo sopra la parola di Dio, sono io il padrone della parola di Dio e non penso che, volendo essere il padrone della parola di Dio, divento o mi arrogo il diritto di essere padrone di Dio, perché la parola di Dio la decido io. Il secondo modo è tipico del cattolicesimo, cioè di fronte alla parola di Dio. Il cattolicesimo dichiara nel suo catechismo, nei concili, che la Bibbia, le scritture sante sono alla base della dottrina cristiana. Però, c'è un però, anzi due, dobbiamo interpretarla alla luce della tradizione, pertanto la parola di Dio è sottoposta alla tradizione, e dopo la tradizione c'è il magistero della Chiesa. Allora la Chiesa diventa di fronte alla parola di Dio. Sono due autorità che si fronteggiano e non sempre si capiscono. Ho letto una frase di un padre biblista in questi giorni, è una persona che, così incontrandola, non mi ha fatto una cattiva impressione, anzi sembra una persona molto umile. È un biblista che insegna Antico Testamento e in un suo scritto ha scritto queste parole: il popolo credente rende le scritture, cioè, scusate, senza il popolo credente, facciamo un po' di confusione, senza il popolo credente le scritture sante sarebbero un libro morto. Come? È il popolo credente che dà vita al libro o è il libro che dà vita al popolo credente? È questo che non riesco a capire, cioè lo capisco benissimo, ma su cui mi fronteggerò con lui. Senza il popolo credente le scritture sono un libro morto. Vedete? Si pongono di fronte. Io determino. Ma qual è l'atteggiamento dell'esegeta cristiano? È quello di essere sotto la parola di Dio. La parola di Dio mi è sopra. La parola di Dio mi giudica. La parola di Dio mi insegna. La parola di Dio mi conduce. La parola di Dio mi illumina. La parola di Dio mi salva. Sono sotto la parola di Dio, non sopra e neanche di fronte, ma sotto. E solamente sotto la parola di Dio noi potremo avere delle grandi benedizioni. Escludendo il cattolicesimo, col quale le ragioni delle divergenze sono diverse, ma generalmente le ragioni delle divergenze fra noi e tutti coloro, diverse chiese, o fra le tante sette che in qualche modo si riferiscono alle scritture, derivano da una diversa interpretazione. È lì il punto. È lì il punto. Parlavo con una suora l'altro giorno e mi diceva: ma Come si spiega quel testo? Tu sei Pietro e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa. Gliel'ho spiegato. E quell'altro testo? Ave Maria piena di grazia? Beh, quello è stato un errore di Gerolamo, perché il testo greco ha favorita dalla grazia, non piena di grazia. Perché se Maria era piena di grazia, come poteva dire che inneggiava a Dio mio Salvatore? Se era lei piena di grazia, non aveva bisogno di un Salvatore, eccetera, eccetera. E qui abbiamo un altro principio, che ve lo lascio così passando, ma poi lo riprenderemo, che il miglior commentario della Bibbia è la Bibbia. Diffidate sempre di un testo che si trova una volta sola nella scrittura. Dobbiamo non diffidare nel senso che non sia vero, ma dobbiamo diffidare dell'interpretazione che ne possiamo dare, perché abbiamo sempre bisogno di sosteni. Io per stare in piedi ho bisogno di due gambe, per camminare ho bisogno di due gambe, va bene? Mi potranno far male, potranno essere zoppe, potranno essere tutto quello che volete, ma con una gamba sola vado a zoppo galetto e non andrò molto lontano. Pertanto il miglior commentario della Bibbia è la Bibbia. E a quella suora ho citato quel verso di Paolo in Corinzi, dove dice: nessuno può porre altro fondamento di quello che è posto, cioè Gesù Cristo. Non Pietro, ma Gesù Cristo. E poi se andiamo ad analizzare meglio quel testo, lì il testo, traducendolo letteralisticamente in italiano, vuol dire: tu sei un sasso, ma su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Ma poi nelle traduzioni, noi purtroppo siamo dipendenti dalle traduzioni, pertanto abbiamo bisogno anche di sviluppare, di confrontare diverse traduzioni per capire il senso più vero, più proprio, perché i traduttori non sempre sono stati dei traditori, però ci hanno messo la loro umanità, i loro concetti. Se voi leggete per esempio il Diodati, di buona memoria, Diodati era un calvinista e si sente nella sua traduzione della Bibbia. Se voi leggete il Luzzi, che era un liberale, si sente nella sua traduzione della Bibbia. Perché? Perché ognuno porta la sua umanità anche in un lavoro sacro, in un lavoro importante come può essere la traduzione della Bibbia. Pertanto le differenze dottrinali nell'ambito biblico scaturiscono da una diversa ermeneutica. Credetemi, ci sono diverse ermeneutiche. L'ermeneutica liberale, per esempio, critica, noi la chiamiamo liberale per comodità, poi lo vedremo più avanti, critica la scrittura, si chiama movimento di critica superiore, proprio il termine giusto. Poi lo chiamiamo liberale perché ci facilita le cose. Bene, il movimento di critica superiore si pone al di sopra della Bibbia, come dicevo prima, e decide ciò che è parola di Dio e ciò che non lo è. Ma non c'è una regola, va bene? Pertanto, per Marco, un libro, un versetto, un testo, un capitolo potrebbe essere parola di Dio, per me no. Pertanto siamo d'accordo lo stesso. Per esempio, un altro metodo, diciamo, interpretativo è quello cattolico. Tutto dipende dal magistero della Chiesa. E noi sappiamo quali cantonate ha preso la Chiesa nel far dire alla Bibbia quello che non dice. Giusto? Bene, ci sono diversità nell'ambito ermeneutico, ma noi possiamo pensare che non è un problema di oggi. Un teologo cattolico ha detto che il problema dell'ermeneutica si è imposto come problema centrale della teologia. Non possiamo fare teologia non è una brutta parola, è un discorso su Dio, va bene? Non possiamo fare una buona teologia se non abbiamo a monte una buona ermeneutica che ci permetta attraverso l'applicazione di queste regole o di questa scienza, di avere un'ottima esegesi. L'esegesi è lo sviluppo della ricerca della verità nell'ambito del testo biblico. Poi vedremo anche che cos'è un testo. Bene, vi ricordate, Gesù e i giudei del suo tempo hanno avuto dei conflitti ermeneutici. Quando Gesù, per esempio, dice ai giudei: voi dite che se quello che avete lo date per il tempio, siete esonerati da sostenere i vostri familiari. È un conflitto ermeneutico. Non sta lì la verità. Va bene? Oppure quando c'è stato un conflitto ermeneutico fra Paolo e i giudaizzanti. Loro dicevano: bisogna circoncidere, bisogna osservare la legge di Mosè, perché la legge di Mosè è ancora tuttora valida. E non avevano capito che c'è una legge morale che è valida, che è quella che ha adempiuto il Signore Gesù, e c'è una legge cerimoniale che era ombra e figura di quelle cose che dovevano venire, che pertanto sono scadute, non interessano più. Fin dall'antichità fu avvertita l'importanza di possedere regole chiare per una corretta esegesi biblica. Pensate, in Israele c'erano correnti diverse ermeneutiche. C'era per esempio la Halakha, che privilegiava una spiegazione morale e cerimoniale delle scritture. Tutto era visto non in chiave dogmatica, ma in chiave morale. Va bene? Era una scuola di pensiero. C'era la Haggadah, che invece insisteva maggiormente sulla pietà e sull'edificazione. Era la base del buonismo, va bene? Oppure c'era Peshen, che era l'interpretazione presso la comunità di Qumran, che si riferiva particolarmente all'attualizzazione dei testi. C'è un testo che ci parla di una certa cosa, bene, quella non ci interessa, ma prendo solamente il principio per applicarlo a me. Per applicarlo a me. Questa era l'interpretazione della comunità di Qumran. Per esempio, il lungo processo di canonizzazione per il riconoscimento degli scritti ispirati che dovevano formare il Nuovo Testamento. Ci ha messo circa 4 secoli la Chiesa antica, e non senza difficoltà. È vero, perché certe lettere non erano accettate da tutti, eccetera, eccetera, c'erano diverse riserve. Ma richiese questo processo di canonizzazione l'applicazione delle più severe regole ermeneutiche. Lo scritto in analisi doveva essere stato scritto da uno dei testimoni oculari o da qualcuno molto vicino a lui, doveva essere non in contrasto con i principi dell'Antico Testamento e doveva essere stato accettato dalle diverse chiese che formavano la Chiesa di quel tempo. Dunque, non è che abbiano scelto i 27 libri del Nuovo Testamento così, ma ci mettiamo questo e ci mettiamo anche quell'altro, va bene, più ne mettiamo meglio è. No, ci sono dei libri che ancora oggi sono diffusi, come il Pastore di Erma, che sembrava dovesse entrare nel canone del Nuovo Testamento, ma non aveva questi requisiti per cui fu rifiutato, come libro ispirato. E sapete chi ha canonizzato, ufficializzato il canone dell'Antico Testamento? Lo sapete? Noi pensiamo sempre che al tempo di Gesù l'Antico Testamento fosse canonizzato, cioè ufficializzato. Non è vero. Sono stati farisei dopo il 70 d.C. Se i farisei hanno avuto un merito, è stato quello di canonizzare l'Antico Testamento. Molto interessante questo, perché a quel tempo esisteva già la Bibbia dei 70, che includeva in ultima analisi, nelle ultime pagine, quei libri, quei sette libri apocrifi che la Chiesa Cattolica ha inserito come deuterocanonici, secondo canone, nel canone della Bibbia, va bene? Noi non li abbiamo mai accettati e se li leggete noterete un dislivello grandissimo con quello che è, diciamo così, il canone veramente ispirato, c'è proprio un livello diverso, totalmente diverso, ma allora c'era già, dobbiamo dire che Gesù, quando voi notate delle citazioni nel Nuovo Testamento, del Vecchio Testamento, andatele a confrontare, spesso trovate una divergenza, non di concetto, di parole. Perché? Perché gli apostoli e Gesù stesso usavano la Bibbia in greco dei 70. Pertanto aver tradotto dall'ebraico al greco la Bibbia dei 70, va bene, dava qualche espressione diversa, il concetto è lo stesso, ma l'espressione a volte può essere diversa perché è una lingua totalmente diversa. E dato che il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, si è riferito al termine greco anziché al termine ebraico. Pensate che quegli ignorantoni degli apostoli, persone del volgo, parlavano quattro lingue. Perché? Eh sì, perché dovevano parlare l'ebraico per la sinagoga. Nella sinagoga si parlava e si cantava in ebraico e si leggeva gli scritti in ebraico. Poi parlavano l'aramaico nel parlare comune, la lingua materna di Gesù è l'aramaico. Va bene? Poi parlavano il greco. Pensate che Giacomo, il fratello del Signore, praticamente, che sappiamo giustamente, non si è mai mosso da Gerusalemme. Era lì, era una colonna della Chiesa dopo la sua conversione, ma ha scritto una lettera di un greco finissimo, molto molto bello. Pertanto vuol dire che conosceva a menadito il greco e inoltre il latino, che quella era la lingua dei conquistatori e i conquistatori non imparavano loro la lingua dei popoli conquistati, ma imponevano la loro lingua. E voi pensate allora che questi ignoranti di apostoli parlavano quattro lingue correttamente. Bene, Agostino nel suo De Dottrina Cristiana, rivolgendosi a coloro, e vorrei che voi tutti foste queste persone, che possiedono la volontà e la capacità per lo studio delle scritture. È una frase in latino che è bellissima. Volentibus et valentibus discere. Cioè coloro che vogliono e che hanno la capacità, la valenza, diciamo, per conoscere, offrì una specie di manuale di ermeneutica biblica. Dunque siamo nel 300-400 dell'epoca cristiana, opponendo con decisione un metodo scientifico all'improvvisazione individuale delle persone. Ci deve essere un metodo, va bene, per cogliere il senso della scrittura. E Agostino mostrò di possedere la coscienza del compito di istituire una ermeneutica scientificamente salda, non qualcosa di sentito dire, compito che egli paragona a quello di colui che insegna l'alfabeto a chi vuole imparare a leggere. Non possiamo imparare a leggere se non conosciamo l'alfabeto. Bene, non possiamo imparare a sondare profondamente le verità bibliche se non abbiamo qualche rudimentale, insegnamento o conoscenza delle più elementari regole ermeneutiche. Pensate che 2 anni fa ho tenuto 2 seminari in Svizzera su questo, anche un po' frettolosi se vogliamo, ma c'era un giovane francese, che parlava molto bene l'italiano, che ha seguito questo seminario, uno di questi due seminari, e alla fine mi venne a chiedere se gli potevo fornire delle note. Ho detto: guarda, di note io ne ho un pacco, però li capisco solo io. Qui proprio non. Se riuscirò a farne una cosa decorosa, te la mando. E lui mi lasciò l'indirizzo. Poi è passato del tempo, io non ho avuto tempo di dedicarmi a questo, adesso l'ho fatto abbastanza recentemente, e mi è arrivata una cartolina. Vi posso assicurare, mi ha allargato il cuore. Una cartolina da Gerusalemme. E disse: caro fratello, ti ricordi di me? Io sono Henry. Henry, sì che mi ricordo di te. Cioè, se lo dovessi vedere, non lo riconoscerei più, questo è poco, ma è sicuro. Ebbene, questo giovane, adesso sono in corrispondenza con lui, è a Gerusalemme per studiare l'ermeneutica. Dice: mi ha incuriosito al punto che ho cercato, non ho trovato una scuola in Europa, va bene, che potesse soddisfare le mie curiosità o la mia, il mio interesse. Così è a Gerusalemme, penso che parli francese là. Bene, il Medioevo conobbe la teoria dei quattro sensi. Notate che io parlo di significato come verità. Qui è la teoria dei quattro sensi, cioè delle applicazioni. Non dobbiamo aver fretta di fare le applicazioni. Prima dobbiamo conoscere la verità, dopo facciamo le applicazioni. Perché se le applicazioni sono in carattere, sono in accordo con il significato, con la verità, allora saranno buone, ma altrimenti potremmo prendere delle grandi cantonate. Quali erano questi quattro sensi? Letterale, allegorico, morale e anagogico o spirituale. Faccio un esempio? Leggo Gerusalemme. Letterale cos'è? È la città in Palestina, giusto? Allora, se io la leggo letteralisticamente, traggo un insegnamento sul fatto che in Palestina c'è una città che si chiama Gerusalemme. Poi la posso paragonare a Bologna, anche Gerusalemme ha 12 porte come Bologna, eh? Dunque c'è già un aspetto comune, diciamo così. Non si chiamano Porta Saragozza o Porta Mascarella, però ci sono 12 porte. Allegorico. Allegorico, che significato ha Gerusalemme? Beh, è semplice, eh? Il cielo. Il cielo. È il paradiso. È il cielo. Allora io leggo Gerusalemme senza contorni, posso pensare alla mia città o a quella città, letteralisticamente, allegoricamente posso pensare al cielo. Noi siamo cittadini del cielo e lì ci montiamo, ci facciamo una panna montata come vogliamo noi. Morale. Cos'è la Gerusalemme in senso morale? Oh, Sara, care sorelle, cari fratelli, è l'animuccia nostra. Va bene? Come Dio guardava Gerusalemme, Dio guarda la nostra anima. E da lì ci facciamo un altro senso grandioso, giusto? Poi anagogico, spirituale. Che cos'è? È il nostro spirito. È il nostro spirito che anela al cielo. Ecco, pensate, su questi quattro sensi del Medioevo, che vengono attribuiti ad Agostino, ma non è vero, ve lo dico subito, sono attribuiti a Tommaso d'Aquino e a Bede il Venerabile. Sono stati padri della Chiesa, dottori della Chiesa più che padri, va bene? Noi priviamo, cercando il senso, priviamo la Bibbia del suo significato. Se io trovo la parola Gerusalemme, non la trovo a caso nella Bibbia. ci sarà un motivo per cui c'è Gerusalemme, o perché è in guerra, o perché è in pace, o perché è ridotta male, o perché è felice, o perché... Osserviamo il testo, e prendiamo e ricerchiamo il significato, la verità voluta dall'autore sacro che ci parla in quel momento di Gerusalemme. Poi farò delle mie applicazioni, poi, dopo. Ma le applicazioni debbono essere fatte sulla verità che la parola di Dio ci pone davanti. E se non siamo convinti o certi di aver colto la verità, aspettiamo. Aspettiamo. Preghiamo e aspettiamo. E quella parola che scende in noi, prima o poi, si farà capire. L'azione dello Spirito di cui ci occuperemo, l'ermeneutica non è qualche cosa di staccato dallo Spirito, è qualche cosa di cui lo Spirito si serve per illuminarci. Il processo della formazione della Bibbia ad opera dello Spirito Santo si chiama ispirazione. Lo Spirito Santo ha ispirato degli uomini perché scrivessero la parola di Dio come voleva lui. Ma il processo della nostra comprensione non è avulso dallo Spirito, non è lontano dallo Spirito. È sempre un'azione dello Spirito verso di me, verso la mia zucca, verso il mio cuore, che si chiama illuminazione. È qualche cosa che Dio, attraverso lo Spirito, porta come luce nel nostro cuore. Pertanto, oggi nella storia della Chiesa si contano altri indirizzi, ve lo voglio dire e denuncio questo fatto, validi maggiormente come applicazioni che come risultati esegetici. Il risultato esegetico, non mi stanco di ripeterlo, è la ricerca della verità, indipendentemente se mi piace o non mi piace, ma è la verità. Poi ci farò delle applicazioni, l'applicherò alla mia vita, alla vita della sorella, alla vita della Chiesa, alla vita dell'evangelizzazione e tutto quello che volete, ma prima la verità. Solo dopo una corretta esegesi che consente di cogliere il significato letterale, naturale, voluto dall'autore di un testo biblico, può seguire la sintesi. Cos'è la sintesi? È quel processo di integrazione dei risultati dell'esegesi per raggiungere l'armonia con tutta la rivelazione scritturale. Allora, io leggo un testo, che poi ci soffermeremo su che cos'è un testo, perché un testo è molto importante, è una definizione, ma sapere che cos'è un testo è importante. Bene, io leggo un testo, da quel testo, va bene, scendo, sviluppo le mie facoltà, scendo in profondità, poi vedremo come anche, e colgo la verità. Colgo la verità. Prendiamo Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo. È un testo, sapete. Lasciamo stare il resto del versetto, che sono altri testi, ma quello è già un testo. Allora io mi approfondisco nel concetto, quali concetti? In una frase di questo genere. Dio. Dio. Non un essere qualsiasi. Dio. E se noi ci soffermeremo sul termine o sul concetto di Dio, ne avremo da starci sopra finché volete. Pensate che il Kittel, questo libro che tratta dal greco il Nuovo Testamento, dal greco del Nuovo Testamento, tutti i concetti base, sono 18 volumi, mi sembra, ma quasi due volumi sono su Dio. La parola Dio, Theos, va bene, pertanto capite l'importanza. Dio, il mondo, qui dobbiamo ragionarci sul mondo, perché mondo nella scrittura ha almeno tre significati: significa l'universo, significa la terra e significa la società dove viviamo. Poi l'amore. E anche qui penso che potremmo diventare vecchi. Però una volta approfondito uno di questi tre temi, non dico tutti e tre, ma almeno uno di questi tre temi, abbiamo bisogno di sintetizzare i concetti che abbiamo capito con tutta la Bibbia. Perché nella Bibbia non ci sono due verità, ce n'è una sola. E pertanto qualsiasi verità noi scopriamo deve, assolutamente deve essere in armonia con tutta la scrittura. Perché se non è in armonia c'è qualcosa che non funziona. O ho capito male, o ho sbagliato tutto, o sono scemo. Può succedere che non capisco. Pertanto la sintesi per raggiungere l'armonia con tutta la rivelazione scritturale e poi per arrivare alle applicazioni. Quali sono queste applicazioni? È l'attualizzazione alla nostra vita, alle nostre circostanze, dei risultati esegetici. Ma le applicazioni sono alla fine, non all'inizio, E questo è un errore. Quello di voler subito arrivare alle applicazioni. Se voi leggete tanti libri che pretendono di spiegare come leggere la Bibbia, ti dicono: leggi un testo e poi applico alla tua vita. Eh no! Leggo un testo, lo approfondisco, capisco qual è il messaggio che Dio pone, la verità, comoda o scomoda che sia, poi lo armonizzo con tutta la scrittura e infine, sulla base di quella verità, lo posso fare mio. Altrimenti chissà cosa dico. Vedete, qualcuno ha definito la Bibbia una chitarra. Qui c'è qualcuno che suona la chitarra, tu? Una chitarra su cui si può suonare qualsiasi melodia. Ed è vero. Posso far dire alla Bibbia quello che mi pare. E ci sono persone che lo fanno. Ne risponderanno davanti a Dio. Lo fanno a volte, qualche volta in buona fede, qualche volta in mala fede. Lo fanno ignorantemente o non pensandoci. Lo fanno forse credendo di essere nel giusto. Può darsi, però si fa. E allora ci sono delle regole, dei principi, un cammino da fare verso l'armonizzazione del concetto di verità che la Bibbia ci pone davanti. Non so se sapete, ma senz'altro lo sapete, che la Bibbia presenta due verità molto chiare e che sembrano in contraddizione. Da un lato il concetto calvinista della volontà di Dio, della sovranità di Dio, dall'altro il concetto arminiano della responsabilità dell'uomo. Proprio nel testo di Matteo 11, troverete questo contrasto. Un fratello mi ha chiesto una scusa se non riesco a capire. Qui dice: nessuno può venire al Padre se non attraverso di me. Va bene? Poi dice: venite a me voi tutti. Allora che invito è? Se io non sono destinato alla salvezza, come posso andare a Gesù? C'è questo. E ho letto tanti libri intorno a questo soggetto. Ho le mie idee, naturalmente, come tutti. Ma quello che mi chiedo è perché non si sia mai tentato di armonizzare questo contrasto. Perché la Bibbia, io parto da questo presupposto, non mi può presentare due verità contrastanti. Me ne presenta una. Allora ci deve essere una via di conciliazione fra le due. Dio è sovrano, se no non sarebbe Dio. E io credo che Dio sia sovrano. Ma credo anche che l'uomo è responsabile. Allora dov'è il punto di incontro? Non posso dire sono due verità e basta, no, perché la Bibbia non mi presenta due verità. Verrei meno al concetto di attualizzazione della Bibbia, della scrittura, di armonizzazione della scrittura. Ho i miei pensieri che ho maturato nel tempo, se il Signore mi darà vita cercherò di scriverli, se mi lascia vita, se no moriranno con me.